Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Nel caso non l'aveste riconosciuto, il brano che abbiamo ascoltato in apertura di questa nuova puntata del progetto Dharma è Invocation, tratto dall'album Music, Martinis and Misanthropy di Boyd Rice and Friends, album di cui ricorre proprio quest'agosto il trentennale. Questa traccia, che sembra un pezzo industrial apocalittico alla Current 93, altro non è che Ticket to Ride dei Carpenters, rallentata e al contrario, con, in coda, sempre al contrario, Never Learn Not to Love dei Beach Boys, pezzo scritto originariamente da Charles Manson con il titolo Cease to Exist. Abbiamo subito messo tanta carne al fuoco, comunque la puntata di oggi è dedicata ai Carpenters, duo musicale statunitense attivo tra gli anni 60 e 80, composto dai fratelli Richard e Karen Carpenter, che troviamo appunto tra i ringraziamenti dell'album Music, Martinis and Misanthropy. I due, nati nel Connecticut, in adolescenza si trasferiscono in California, dove, nemmeno ventenni, iniziano ad esibirsi nei locali e dopo appena un anno di attività sfornano quello che sarà il loro brano più conosciuto ed amato, Close to You, enorme successo che li porterà ad essere uno dei gruppi più acclamati del periodo. Nella loro carriera i Carpenters hanno venduto più di 100 milioni di dischi e hanno suonato live ininterrottamente, fino a quando nel 1983 il sogno si spezza per cause, come vedremo, veramente drammatiche. Ma vediamo di andare un po' più nel dettaglio, iniziando dall'infanzia dei due. Richard era un bambino tranquillo che amava trascorrere la maggior parte del suo tempo in casa, ascoltando musica classica e suonando il pianoforte. Karen era decisamente un tipo più socievole, amava stare all'aria aperta, praticava sport e anche danza classica. Ma nonostante questa differenza di carattere, i due erano molto uniti. A Los Angeles, Richard inizia a suonare l'organo durante le funzioni religiose della chiesa metodista locale e contemporaneamente, al liceo, Karen comincia a suonare la batteria. I due, assieme ad un loro amico, Jacob, formano una band. Si vedono tutti i giorni per provare ed iniziano a registrare i primi demo. Inizialmente il gruppo era orientato su sonorità jazz, ma ci si rese presto conto che Karen era più portata per la musica pop. E meno male, aggiungo io, perché uno dei generi che proprio non sopporto è il jazz. E se Carpenters fossero rimasti ancorati a quelle sonorità, state pur certi che questa puntata non avrebbe mai visto luce. I tre riescono a pubblicare un singolo, Looking for Love, tramite una piccola etichetta. Singolo che, a causa di una veramente scarsissima promozione, potremmo definire un vero e proprio flop, tanto che la casa discografica li scarica nel giro di un anno. Karen si diploma, Richard si iscrive in una scuola di musica e Jacob abbandona il gruppo. A questo punto i due fratelli, assieme ad altri tre ragazzi, formano gli Spectrum, band che non riuscirà a sfondare e che avrà vita breve. Rimasti soli, Richard e Karen decidono di diventare ufficialmente un duo, The Carpenters, e le cose iniziano ad andare decisamente meglio, tanto che riescono ad ottenere in breve tempo un contratto discografico. Contratto che dovette essere firmato anche dai loro genitori, in quanto Karen era ancora minorenne. Ed arriviamo quindi all'incisione del loro cavallo di battaglia, Close to You, che raggiunse il primo posto in classifica e vi rimase per oltre un mese. Ascoltiamola.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close. close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create.
A quel punto inizia a girare gli Stati Uniti, sia per le esibizioni dal vivo che per le sempre più frequenti apparizioni televisive. È un successo strepitoso il loro. Pubblicano singoli uno dietro l'altro, si aggiudicano Grammy e dischi d'oro. E nel giorno del ringraziamento, è il 1970, la famiglia Carpenter si trasferisce in una nuova casa comprata a ben $300,000. Ma c'era ancora qualcosa che non andava bene. I Carpenters venivano in qualche modo criticati perché i loro concerti dal vivo mancavano di un punto focale. Karen cantava sì, ma rimaneva seduta dietro la batteria e Richard cercò più volte di spingerla in posizione frontale, ottenendo però solo resistenze. Alla fine questa sua timidezza iniziale scomparve e Karen, più rilassata, divenne il fulcro della band, lasciando spazio ad un nuovo batterista, Jim Anthony. Un giorno, guardando un film in cui Bing Crosby interpreta un cantante country in declino, la cui canzone più famosa era Goodbye to Love, canzone che non viene mai eseguita nella pellicola, Richard si immagina come sarebbe potuto essere quel brano. E così nasce la loro versione di Addio Amore, che adesso vi faccio sentire.
I'll say goodbye to love. No one ever cared if I should live or die. Time and time again, the chance for love has passed me by. And all I know of love is how to live without it. I just can't seem to find it. So I've made my mind up, I must live my life alone. And though it's not the easy way, I guess I've always known I'd say goodbye to love. There are no tomorrows for this heart. To believe
Agli inizi degli anni 70 i Carpenters sono delle vere e proprie celebrità, tanto che vengono ricevuti dal presidente degli Stati Uniti Richard Nixon e posano con lui in fotografia nel famoso Studio Ovale. I Carpenters a Nixon dovevano piacere proprio tanto, perché 3 anni dopo vorrà farli esibire in un concerto speciale alla Casa Bianca. Dopo 5 anni trascorsi a registrare album e a fare concerti, iniziarono le prime tensioni. Richard aveva cominciato ad uscire con la parrucchiera del gruppo, ma né alla madre né alla sorella andava a genio questo rapporto, che si chiuse in maniera burrascosa, tanto che alla fine dovettero pure cambiare acconciatore. I loro genitori non facevano altro che lodare il talento musicale di Richard, trascurando in un certo qual modo Karen, e causandole, oltre che un grosso malcontento, seri problemi di autostima. I rapporti familiari iniziavano quindi a scricchiolare ed entrambi i fratelli decisero di lasciare il nido materno per andare a vivere da soli. Però il successo continuava e ci fu anche un grosso tour in Giappone. È di questo periodo il brano I Won't Last a Day Without You che ci andiamo adesso ad ascoltare.
Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong, and that it's strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there.
Iniziano con la dipendenza di Richard dal metaqualone, un farmaco con effetti simili a quelli dei barbiturici e che lui assumeva su prescrizione in dosi sempre più crescenti, da quasi una decina d'anni. La situazione è piuttosto seria, tanto che lui decide di tirarsi fuori dal tour di concerti e da quel momento non ve ne saranno altri che vedranno i due fratelli sul palco. Karen, tra le perplessità del pubblico, si esibisce da sola e si inizia a vociferare di un possibile scioglimento del gruppo. Richard intraprende un lungo percorso di disintossicazione, allontanandosi completamente dalla luce dei riflettori, e comincia a notare che anche la sorella non se la passa proprio bene. Sospetta infatti che soffra di anoressia nervosa, ma lei nega, adducendo il dimagrimento a problemi di colite. Karen nega l'evidenza, non vuole assolutamente fermarsi, è intenzionata a proseguire la sua carriera e cerca di produrre anche un album da solista, ottenendo però il diniego da parte della casa discografica, ed i brani registrati non verranno mai pubblicati, almeno non fino agli anni 90, 13 anni dopo la sua morte. Di questi brani ve ne faccio ascoltare una adesso, Making Love in the Afternoon. Dopo la cancellazione del suo album da solista, Karen si sposa nell'estate del 1980 e ricomincia a parlare di musica con Richard, che nel frattempo si era completamente disintossicato dal metaqualone. I due decidono quindi di continuare la loro carriera ed incidono quello che sarebbe diventato il loro ultimo album, Made in America. Ci sarebbe dovuto essere un tour promozionale tra Stati Uniti ed Europa, che però poi non avvenne a causa dei problemi di salute di Karen, che non poteva più negare il suo disturbo alimentare per il quale aveva iniziato un percorso di psicoterapia. Ascoltiamoci a questo punto When It's Gone, It's Just Gone, tratto da Made in America. Where's the word for the sadness? Where's the poetry? Where's the color in the stain? Where the tears have fallen, it's gone. It's just gone. Where's the method to this madness? As we create the sun. And we do each other in, and we still hold on, but it's gone.
it's just gone. He says it's gone and he can't go on living in memory, mulling it over endlessly. Why is that so hard for me to see? Says it's gone and he can't go on trying to live a lie. And when he cries, I know it's over, but I will never know why. There's no face in the like it. There's no place for. I'll put it back in my pocket. It was never meant to last. It's just gone. Says it's gone. Why is that so hard for me to see? Says it's gone and he can't go on trying to live a lie. And when he cries, I know it's over, but I will never know why. There's no There's no poetry in the pain. There's no color in the stain. With the tears half fallen, it's gone. It's just gone.
In quest'ultimo periodo Richard si accorse che il timbro della voce di sua sorella andava via via indebolendosi a causa della salute cagionevole e riteneva che l'aiuto dello psicologo che l'aveva in cura non fosse abbastanza. Karen iniziava ad accusare lievi malesseri ed aritmie, si sentiva stordita e confusa. Finì in ospedale, attaccata ad una flebo e in 2 mesi riuscì a mettere su una 15ina di chili. Tornò a casa felice dicendo ai familiari che era completamente guarita. A quel punto i Carpenters cominciarono nuovamente a parlare di tour e progetti e nello stesso periodo Karen confida alla sua famiglia l'intenzione di divorziare. Passano veramente pochissimi giorni e una mattina di febbraio del 1983 la madre la trova riversa per terra priva di sensi. Viene immediatamente portata in ospedale. Richard e i suoi genitori trascorrono qui 20 lunghissimi minuti fino a quando compare un medico che dice loro che Karen non c'era più, che era morta. L'autopsia dirà che la causa del decesso era stata una cardiotossicità dovuta all'anoressia che aveva appunto portato ad un'insufficienza cardiaca fatale. Il funerale si tenne in California, vi parteciparono più di 1000 persone tra cui anche l'attrice Olivia Newton-John, la Sandy di Grease, che era anche una sua cara amica. Lo stesso anno i Carpenters vengono omaggiati di una stella sulla famosa Hollywood Walk of Fame, alla cui inaugurazione partecipano moltissimi fan e l'intera famiglia al completo. La morte di Karen ha portato l'attenzione dei media sull'anoressia nervosa, che tutto sommato era un disturbo poco conosciuto e discusso all'epoca. Questa sua battaglia contro la malattia è stata anche raccontata nel film Superstar, la storia di Karen Carpenter, uscito sul finire degli anni 80. Pellicola alquanto curiosa in quanto il regista si servì di bambole e Barbie come fossero veri e propri attori, ma il fatto che avesse utilizzato le musiche del duo senza averne chiesto prima i diritti consentì a Richard di depositare una denuncia per violazione del diritto d'autore e l'opera fu pertanto definitivamente ritirata. Sopravvisse però qualche versione pirata e a tutt'oggi è possibile vederne alcuni spezzoni su YouTube. Negli ultimi anni Richard continuò a tenere viva la memoria della sorella, pubblicando numerose compilation e diversi album di materiale inedito, tra cui il brano Now, che vi faccio ascoltare adesso. Un anno dopo la morte di Karen, Richard si sposa e, al contrario di quello della sorella, il suo è un matrimonio felice. Diventa padre di 5 figli, un maschio e 4 femmine, e a tutt'oggi continua a vivere in California. Lui era quello che possiamo definire la forza creativa dei Carpenters, ottimo tastierista, compositore e arrangiatore. Le loro erano armonie morbide, che assolutamente non stavano al passo con la musica che andava per la maggiore all'epoca, il rock. Molti li definirono eccessivamente melensi e smielati, avevano l'aria da bravi ragazzi, concedevano poche interviste, stando comunque sempre molto attenti alle cose che dicevano e sotto l'occhio vigile della madre. Eppure ebbero un successo stratosferico e senza dubbio meritato. Un critico della rivista Rolling Stone, che di gruppi ne aveva visti tanti, affermò che loro erano stati la band con più presenza scenica in assoluto. Karen, che inizialmente era una batterista, non aveva una voce potentissima, ma riusciva comunque a stregare. La sua era come una carezza, ricca di sfumature, tutte diverse. Tra l'altro lei era veramente piccolina, 1,63 m. Sempre un gigante per me, che sono alto 1,52 m. Comunque, essendo così piccola, era anche difficile all'inizio per il pubblico vederla dietro la batteria, e fu subito evidente che il pubblico la acclamava e voleva guardarla, e per questo motivo il fratello la spinse a cantare e a mettersi in primo piano. Nei primi anni 70, come dicevamo a metà puntata, i Carpenters si sono esibiti tantissimo dal vivo. Facevano una media, sentite un po', di 180 concerti l'anno. uno ogni 2 giorni praticamente, e da questo si può anche capire perché Richard abusasse di farmaci o Karen fosse finita nell'abisso dell'anoressia nervosa, tenendo anche conto che erano davvero molto molto giovani. Lei morì che aveva 32 anni. Una cosa curiosa è che nonostante tutti questi concerti non è mai stato pubblicato un loro album dal vivo negli Stati Uniti. Ne esiste però uno registrato in Giappone, da cui è tratto il brano Superstar che vi faccio ascoltare adesso.
Ladies and gentlemen, the Carpenters!
Karen è stata definita da Rolling Stone una delle più grandi cantanti di tutti i tempi. La sua era una voce davvero melodica e suadente. Negli anni 90 è stato pubblicato un album tributo ai Carpenters, intitolato If I Were a Carpenter, in cui troviamo tra le varie cover presenti anche quella di Close to You, interpretata da un'altra cantante sfortunata, Dolores O'Riordan, dei Cranberries. Ed è proprio sulle note di questa versione che si chiude la puntata di oggi del progetto Dharma. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Stars fall down from the sky every time you walk by. Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together. They decided to create a dream come true. So they sprinkle in your hair a glowing starlight and your eyes so blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Thank you.
Radio Bandiera Nera.